Ma noi possiamo dire con fede, tutto procede secondo il piano di Dio. Tutto procede come Dio avevo già detto, negli ultimi tempi. Anche parlavo con Mark l'altro giorno. Nel Vangelo Gesù ha detto, negli ultimi tempi i cuori di molti verrà meno a causa di tutte le cose che accadono. E questa parola vuol dire che il cuore si fermerà, quindi come un infarto. E dicevo a Mark che un fratello Angelo, il fratello che è stato qui, che ha suonato la chitarra con Mark e altri, sua suocera è morta all'improvviso, ha avuto problemi di cuore, hanno portato subito all'ospedale e è morta così, 2 giorni. E non era molto vecchia. E ho detto, mamma mia, vedi, una volta un infarto di uno di 40 anni era già stranissimo, ma adesso anche 35 anni muoiono di infarto, perché viviamo in tempi pericolosi, tempi di paura. Però come credente, anche qui in questa parola di Romani 8, noi possiamo trovare forza e consolazione nel sapere che tutto procede per il bene, per il nostro bene. E Paolo qui dice, or noi sappiamo che tutte le cose cooperano bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché. E quindi questa parola poiché, voi conoscete la grammatica italiana meglio di me, questo poiché vuol dire per questo motivo. Come possiamo noi sapere che tutte le cose della nostra vita cooperano bene? Come possiamo saperlo? In versetto 29 Paolo ci insegna perché noi possiamo sapere. Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Potremmo stare per 10 giorni solo su questi 2 versetti e studiarli, ma non abbiamo tutto questo tempo, quindi cercheremo di coprirli questa mattina. Paolo disse, noi possiamo sapere che tutto nella nostra vita coopera per il bene, perché? Per questi 5 motivi. E qui Paolo disse, quello che lui ha preconosciuto è la prima parola. Seconda parola, lui ha predestinato, ha chiamato, ha giustificato e ha glorificato. Quindi queste 5 parole coprono, in un certo senso, tutta l'eternità. In Efesini capitolo 1, tenete un dito in Romani. In Efesini 1, versetto 3 fino a 5, sempre Paolo, l'apostolo Paolo, ci scrive, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allora che in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. Sono molto profondi questi versetti. Alcuni credenti magari dicono, ma queste cose non le capisco e quasi non li voglio capire. Ma per me uno che ha questo atteggiamento è un credente superficiale, che vuole vivere anche un cristianesimo superficiale. Ma io credo che noi tutti vogliamo vivere un cristianesimo profondo e vogliamo capire che cosa insegna la parola di Dio, no? Amen. Forse no. Qui in capitolo 1 di Efesini Paolo dice le cose molto radicali. Dice che prima della fondazione del mondo, quindi prima che Dio ha detto sia la luce, e la luce fu, Lui ci ha visto già, ci ha letti. Non ho scritto io questa parola. Tante persone in certi casi vorrebbero evitare questi versetti perché danno fastidio alla loro credenza religiosa, Ma io penso che noi come credenti dovremmo essere capaci di guardare qualsiasi passo nella parola di Dio e capirlo. E dire, Signore, voglio capire che cosa dice la tua parola. Ah, no, no, predestinazione, no, no, non parlare di questo. E io anche per tanti anni, dopo la mia conversione, mi dava fastidio questa parola predestinazione. Qualcuno è d'accordo? Tu leggi questa parola predestinazione, ma come, Signore? Predestinati. Come ho detto prima, queste cinque parole coprono tutta l'eternità, perché qui Paolo dice che prima della fondazione del mondo, Lui, Dio, ci ha eletti, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Quindi questo piano di Dio che Gesù Cristo doveva morire in croce, che Lui avrebbe chiamato da tutti i popoli, un popolo suo, un popolo scelto, non era una cosa, ah, Adamo è caduto nel peccato, adesso facciamo un altro piano, perché il primo piano è andato in fallimento. No, Dio prima di cominciare la creazione già sapeva come si sarebbero andate le cose. Lui sapeva che Adamo si sarebbe caduto, che il peccato e la morte si sarebbero entrati nel mondo. Lui sapeva che Gesù doveva morire in croce, e anche in altro passo è scritto che Gesù è stato immolato anche lui prima della fondazione del mondo. Prima che Dio ha detto sia la luce e la luce fu, era già nel programma di Dio. E quindi noi possiamo sapere che ogni cosa, anche nella nostra vita, coopera per il bene. Queste cinque parole, torniamo a Romani 8, preconosciuti, predestinati, chiamati, giustificati, glorificati. Quindi la preconoscenza di Dio parla dell'eternità passata. La predestinazione parla anche dell'eternità passata. La chiamata di Dio parla quando Dio ci ha chiamato. Una cosa che è accaduto, spero, nella vita di ognuno di noi. Un giorno il Signore ci ha chiamato. Non siete stati voi, ma sono stato io. Poi la giustificazione. Noi per fede abbiamo creduto in quello che Gesù Cristo ha fatto in croce per noi e siamo stati giustificati. Quindi anche questa è una cosa già accaduta. Ma glorificazione, io non mi sento molto glorificato questa mattina. Voi vi sentite glorificati? È una cosa che accadrà nel futuro. La nostra glorificazione, quando l'Apostolo Giovanni parla, non sappiamo come saremo, ma sappiamo che saremo come Lui. Quando noi ci spoglieremo da questo corpo di morte e ci rivesteremo dell'immortalità, saremo come Gesù. Lui è il primogenito. I testimoni di Geova usano questo per dire che Gesù vede che lui è primogenito, quindi vuol dire che è nato. No, lui in un certo senso è il primogenito della nuova creazione. Lui è il primo di risuscitare dai morti. In questo senso lui è il primo fratello fra di noi. E quindi qui Dio, anche se la nostra glorificazione sarà futuro, Dio parla come una cosa già accaduta. Quindi come può Dio parlare in questo modo? Io credo perché Dio sa dove noi finiremo. Dio sa ogni cosa. Perciò noi possiamo anche sapere che ogni cosa che accade nella nostra vita coopera per il bene. Ogni cosa. Non accade niente a caso. Come ho detto prima, molti hanno paura di questa parola predestinazione. E sono sicuro che anche alcuni di voi avete confusione riguardo a questo. Ma come? Questa predestinazione, ma che cosa vuol dire? Alcuni nella Chiesa vogliono evitare completamente questa parola e questi versetti. Vorrebbero cancellarli dalla Bibbia perché gli dà fastidio. E anche a me mi dà fastidio per tanti anni perché non li comprendevo appieno e io pensavo che questi confermavano la dottrina dei calvinisti e quindi li evitavo. Per chi non sa, nel campo cristiano ci sono più o meno due campi di pensiero. I calvinisti Non entreremo in tutto quello che credono, ma i calvinisti in un nocciolo credono questo, che Dio ha predestinati alcuni alla salvezza e alcuni alla condanna eterna. E quindi solo gli eletti saranno salvati. È inutile anche che noi evangelizziamo, perché chi Dio ha predestinato sarà salvato e chi Dio ha predestinato ad essere condannato sarà condannato. E questo è quello che credono le chiese calvinisti. Noi non siamo una chiesa calvinista, perché per me, io penso che anche la Bibbia insegna che il calvinismo misrappresenta Dio. Nel calvinismo Dio è un... Ogni cosa che facciamo è stato, siamo un robo, ognuno di noi, non abbiamo scelta, non abbiamo libera scelta, è una cosa che facciamo, allora anche pecchiamo, è la volontà di Dio, perché Dio ci ha fatto come robo e dobbiamo fare quello. Ma questo per me è una dottrina diabolica, non è il Padre che io ho conosciuto, il Padre che io conosco mi lascia libero di scegliere. Amen. Alcuni altri, nell'altra parte, per loro la salvezza è una cosa talmente, come si può dire, è talmente effimera, non si sa mai neanche se uno è salvato o no. Per esempio la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica nel 1534, mi sembra, nel Concilio a Trento, hanno detto chi dichiara di essere salvato, di avere la sicurezza della vita eterna, sia anatema. Questa parola anatema vuol dire maledetto al ritorno di Cristo. E quindi c'è questo altro estremo, dice, ma non si può neanche mai sapere se uno è salvato o no. Ma si spera, ma non si sa. Ma io non credo che la Bibbia insegni né uno né l'altro. Ma una cosa, diciamo, un po' una via di mezzo. Questa parola predestinazione, io penso che noi non possiamo capirlo se non prestiamo molto attenzione alla parola che precede la predestinazione, e quello si trova all'inizio di versetto 29, quelli che egli ha preconosciuti. Se noi non mettiamo questa parola preconosciuti, la predestinazione ci porterà sempre al calvinismo. Ah, Dio ha predestinato alcuni di essere salvati, altri di non essere salvati, e basta. Questo porta anche nella Chiesa una letargia totale, che intanto Dio, quelli che si salveranno a Montebelluno si salveranno, quindi non c'è bisogno che io vada ad evangelizzare. Non c'è bisogno che faccia niente in pratica, perché Dio ci comanda tutti come robot. Ma per capire questa parola predestinazione, dobbiamo capire la parola preconosciuti. E questa parola preconosciuti vuol dire che Dio, prima di creare tutto l'universo, Lui ha visto quelli di noi che avremo creduto in Gesù Cristo. Spero che è chiaro, perché sono molto complicati questi discorsi. Su questi versetti hanno fatto guerre qui in Europa, fratelli. Sono stati persone uccisi per questi punti dottrinali. Quindi non sono una cosa così. Per noi è difficile dire, ma come Dio ha predestinato, perché ci porta sempre a pensare, allora Dio ha predestinato me alla salvezza e magari mio zio alla condanna eterna. Ma c'è questa parola preconosciuti. Noi come umani viviamo su questa terra e noi viviamo in una cosa che si chiama il tempo, che anche con la teoria della relatività che ha scoperto Einstein, hanno scoperto che il tempo è una proprietà fisica. Il tempo non è una cosa astratta, ma è una proprietà fisica. E teorizzano che se io e Gianni, io parto su una nave spaziale domani mattina e viaggio alla velocità della luce, diciamo per un anno, e torno qui sulla Terra, Gianni sarà invecchiato, non mi ricordo la formula, ma dicono che lui sarà invecchiato 40 anni e per me sarà passato come una settimana. Avete sentito questo nella scuola, no? E quindi il tempo è una proprietà fisica, quindi è una parte della nostra dimensione dell'universo fisico. Abbiamo altezza, larghezza, profondità, le tre dimensioni, diciamo, di ogni cosa materiale, e poi c'è il quarto dimensione, è il tempo. Dio ha creato il tempo come Lui ha creato le tre dimensioni in cui noi viviamo. Però Lui vive fuori di questo. La parola di Dio dice che Lui è l'Eterno, colui che vive nell'eternità. Quindi Dio, non è che Dio vive questo momento, questa mattina a Montebelluna. Io sono l'Eterno, io sono Lui che era, che è e che sarà. E tante volte noi non comprendiamo queste dottrine perché guardiamo con l'occhio umano, noi guardiamo con questa inquadratura, no, ma il passato è passato, il futuro è così, io vivo in questo momento. Ma Dio è presente nel passato, nel presente e nell'eternità, tutto nello stesso tempo. E noi vediamo la vita che ci passa ogni giorno, oggi viviamo oggi, non sappiamo quello che accadrà domani, giusto? E anche Chuck Smith usa questa illustrazione che è molto bello. In California c'è questo corteo delle rose, molto famoso, il 1° gennaio ogni anno fanno questo corteo. Questo corteo è chilometri e chilometri lungo. E quindi parte la mattina alle 8 da un punto. E da quel stesso punto, se tu sei seduto lì, puoi stare seduto lì tutto il giorno, fino alle 4 di pomeriggio, e vedrai sempre i carri diversi che passano davanti a te. E in un certo senso noi viviamo come quelle persone che sono nella tribuna. Per noi la vita passa come quel corteo, ogni carro al suo tempo. Ma Dio è come l'uomo nell'elicottero, che lui vede l'inizio del corteo e vede anche la fine del corteo, tutto nello stesso momento. E se comprendiamo questo, allora possiamo anche capire questo fatto della predestinazione, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Quindi questi versetti vogliono dire che Dio, prima dell'eternità, cioè prima della creazione del mondo, Dio ha già visto a Montebelluna nel 2002 quelli di noi che saremo presenti questa mattina. Dio sa tutti quelli che si converteranno a Montebelluna e a Feltre, a Bassano, a Castelfranco. Dio sa quante chiese saranno cominciate. Dio sa ogni cosa che tu farai nella vita. Questo è sicuro. Altrimenti Dio non poteva scrivere Apocalisse, perché sappiamo Apocalisse sono cose che accadranno nel futuro, forse il futuro molto vicino. E come puoi Dio dire quello che accadrà nel futuro se Lui non vive già lì? Lui ha visto tutto. Quindi il Dio ha visto quelli di noi che eravamo predisposti a credere nel suo figlio. E la parola, io intendo in questo senso che Dio ha visto già quelli di noi che dal nostro libero arbitrio avrebbero scelto Gesù Cristo come nostro Salvatore e Signore. Lui ha visto, non è rimasto sorpreso che noi abbiamo fatto questa scelta. Lui ha visto già quelli che dal loro libero arbitrio avrebbero accettato Gesù Cristo e quelli che avrebbero rifiutato il suo dono meraviglioso della vita eterna. Lui ha visto tutto, Lui sa quelli che saranno condannati e quelli che saranno salvati. Noi non sappiamo, perciò noi andiamo e annunciamo la parola di Dio a ogni creatura, e chi il Signore sa, poi quelli che riceveranno la sua parola e quelli che rigetteranno la sua parola. Quindi Dio ha preconosciuto quelli di noi che saremo disposti a ricevere il suo figlio e ci ha predestinati a essere conformi all'immagine del suo figlio. Non so per voi, ma questo a me mi dà una grande forza, una grande sicurezza. Alcuni di voi sembra che siete annoiati con queste verità, ma io dico, è glorioso. Perché non è una cosa, nella mia vita non è una cosa a casaccio, Ma vediamo come finirà Craig. No, qui è scritto che Dio mi ha predestinato ad essere conforme all'immagine del suo figlio. Alleluia! E quindi, in un modo o l'altro, Dio mi conformerà. Amen. E tutti voi, se siete salvati, se avete la vita eterna, Dio vi conformerà all'immagine del suo figlio. Dio ha detto, non ho detto io. E quindi possiamo trovare una grande sicurezza. Quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Quindi è tutto nel piano di Dio. Dio ha cominciato questa opera in noi, e Paolo in Filippesi capitolo 1 dice, porterà a metà, porterà a tre quarto, porterà a 99%, e poi porterà alla perfezione, a compimento. Io so che alcuni sono magari difficili di afferrare queste verità, ma voglio guardare alcuni versetti nel Vecchio Testamento, in Geremia capitolo 31, anche per farvi vedere che Dio anche nel Vecchio Patto, perché molti credenti non hanno una chiara comprensione del Vecchio e del Nuovo Patto. Hola. E molti credenti, anche io incluso, per tanti anni si era salvato, perdonato per la grazia di Dio, ma in un certo senso era ancora sotto il vecchio patto, ancora sotto la legge. Credevo che io dovevo obbedire i 10 comandamenti ancora per essere salvato. Penso che è stato chiaro nell'insegnamento che abbiamo fatto in Romani che non è così. E vediamo qui in Geremia capitolo 31 e poi alcuni altri passi che Dio già attraverso i profeti nel vecchio patto ha profetizzato questo nuovo patto, questo nuovo concordo che Dio ha fatto con ciascuno di noi. E vediamo in capitolo 31 di Geremia, versetto sempre 31. Ecco, verranno i giorni, dice l'Eterno, nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che ho stabilito con i loro padri nei giorni in cui li presi per mano per farli uscire dal paese di Egitto. Quindi qual era questo patto che Dio ha fatto con i figli di Israele quando sono usciti da Egitto? La legge di Dio, la legge di Mosè. Questo era il patto che ha stabilito. Quindi qui il Signore, lo Spirito Santo, attraverso Geremia dice, non sarà come quel patto, ma un nuovo patto. Perché? Perché dovevo fare un nuovo patto? Perché essi violarono il mio patto, benché io fossi loro Signore, dice l'Eterno. Quindi nel primo patto Dio ha stabilito così. Questa è la mia legge, questi sono i miei comandamenti. Se voi li obbedite, sarete benedetti da me. Se non li ubbidite, voi sarete maledetti da me. E il vecchio patto non ha funzionato perché, come dice qui, hanno violato la legge di Dio. Come tutti noi abbiamo violato la legge di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E quindi c'era bisogno di questo nuovo patto. E qui in versetto 33... Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore, e io sarò il loro Dio e essi saranno il mio popolo. Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino né ciascuno il proprio fratello dicendo conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno. Poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Quindi Dio dice, io farò un nuovo patto. Nel vecchio patto della legge di Dio, che cosa era scritto? Le tavole di pietra. Quindi una cosa esterna. Non... C'era la legge, c'era la santità, c'era la perfezione di Dio, ma non c'era la potenza per adempiere. Era diverso. Io scriverò la mia legge, la mia parola nella loro mente e sul loro cuore. E più avanti, sempre in Geremia, in capitolo 32, ancora Geremia profetizza questo nuovo patto. Versetto 38. Essi saranno per me il mio popolo e io sarò per loro il loro Dio. Darò loro un solo cuore, una sola via, perché mi temono per il loro bene e dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno, non mi ritirerò più da loro. Facendo loro del bene, metterò il mio timore nel loro cuore perché non si allontanino da me. Non so se avete notato, ma ci sono tante contraddizioni con il vecchio patto. Il vecchio patto, se voi ubbidete, benedetti, in ogni punto. Ma se voi disubbidite la mia parola, è finito. È finito il patto, io non sono più con voi. Ma qui Dio dice che io non solo darò una legge esterna che ci insegna la via giusta, la santità, eccetera, eccetera, ma in versetto 39 Dio dice: io darò loro un solo cuore, una sola via, perché mi temono per sempre. Voi avete timore di Dio, fratelli, perché Dio vi ha dato timore di Lui. Dio ti ha dato un nuovo cuore. Se uno è in Cristo è una nuova creatura. Se non sei in Cristo non sei una nuova creatura, la condanna eterna pende sopra la tua testa. Ma se tu sei un figlio di Dio, Dio ti ha dato un nuovo cuore. Dio ha scritto la sua parola nella tua mente e ha scritto sul tuo cuore. E qui, versetto 40, farò con loro un patto eterno. Il primo patto non era un patto eterno. Era dipendente sulla nostra ubbidienza. Dio disse: io sarò il vostro Dio finché voi ubbidete la mia parola. Ma se disubbidite la mia parola, è finito. Non sarò più vostro Dio. Ma qui il nuovo patto, quello che Gesù Cristo ha stabilito con il suo proprio sangue, è un patto eterno. Quindi Dio ha fatto un patto con noi eterno. Non mi ritirerò più da loro. Nel vecchio patto, se noi disubbidivamo, Dio si ritirava. Ah, io non sono più con voi. Ma nel nuovo patto, Dio disse: io sarò vostro padre, non mi ritirerò più da voi. E poi all'ultimo parte di questo versetto 40, metterò il mio timore nel loro cuore. Quindi non solo Dio ha messo la sua legge, la sua parola nella nostra mente e nel nostro cuore, ma anche ha messo timore di Lui nel nostro cuore, no? Timore di allontanarci da Lui, timore di disubbidire la sua parola, timore di vivere nel peccato. Io ho timore di vivere nel peccato, fratelli. È una cosa che io non desidero, anche se a volte pecco. Amen. Ma non è quella che io voglio fare. Io ho timore di Dio e voglio camminare nelle sue vie. Perché? Perché Lui ha messo nel mio cuore questo timore. Dio dice: io metterò il mio timore nei vostri cuori, qui a Montebelluna questa mattina, in modo che voi non vi allontanate da me. E quindi se uno viene nella chiesa evangelica, si battezza in acqua, parla anche in lingue e fa, non so, salti mortali, e poi si allontana dal Signore e dice: io non ci credo più, non ha avuto un nuovo cuore. Perché qui è scritto che io metterò il mio timore in loro e non si allontaneranno da me. Quindi uno che si allontana dal Signore vuol dire che non ha avuto mai un nuovo cuore. Poi l'ultimo versetto in Ezechiele, capitolo 36... Ezechiele capitolo 36 versetto 23. Io santifico poi davanti ai loro occhi Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità. I miei decreti. Quindi questa è la differenza fra il vecchio patto e il nuovo. Il vecchio patto erano tavole di pietre che potevamo guardare, ammirare e dire sì, Dio è santo e io sono un peccatore, ma quelle pietre non avevano nessuna potenza per farci camminare in vera santità, per purificarci, per lavare via i nostri peccati. Come in Galati, la legge era solo per portarci a Cristo, ma arrivato a Cristo non c'è più bisogno della legge. E qui Dio dichiara, io vi purificherò, in versetto 25. Versetto 26, vi darò un cuore nuovo. Quindi se uno è in Cristo, ha un nuovo cuore. Se non è in Cristo, ha un cuore di pietra ancora. Metterò dentro di voi un spirito nuovo, lo Spirito Santo. Versetto 27, metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò, questo è importante che voi comprendete questo, io, Dio, l'Onnipotente, vi farò, io vi farò, non voi farete, io vi farò. È chiaro, penso che in italiano, no? Io, Dio, vi farò camminare nei miei statuti. Quindi nel vecchio la legge era lì, voi dovete fare così, però dovete arrangiarvi nella vostra carne. Nel nuovo patto Dio dice, io vi darò un nuovo cuore, metterò la mia parola nella vostra mente, nel vostro cuore, io vi farò. Io vi porterò avanti, io farò che voi camminate nella mia parola. E voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. È importante che noi comprendiamo, quando Dio dichiara una cosa non è forse sarà così, ma chi lo sa se sarà così. Quando Dio dichiara una cosa sarà così, perché Lui è Dio, Lui è l'Onnipotente, e Lui dice, se voi siete miei figlioli, io vi farò camminare nei miei statuti, io vi farò camminare nella santità. Io vi farò camminare come un popolo santo. Se voi cominciate a vagare, io vi farò tornare. Io vi darò la verga, no? Quanti di voi avete saporito la verga di Dio? Solo io? Alcuni? Pochi? Non tutti? Tutti avete saporito o no? Perché nessuno ha alzato la mano, ha saporato. E come dice l'Apostolo Paolo, se voi non ricevete la correzione, non siete figli ma bastardi. È una cosa gloriosa anche di essere disciplinati dal Signore, no? Quando noi cominciamo a fare i birichini, quando noi cominciamo a vagare della sua via, il Signore sa farci ritornare, no? A me mi ha fatto sempre ritornare, fratelli, e non posso neanche raccontarvi le cose che ho combinato. Dopo la mia conversione, come non avevo una buona chiesa e un buon fondamento nella parola di Dio, mi sono allontanato, diciamo, però dentro il mio cuore sempre sapevo che il Signore era Dio. Sempre sapevo chi era Gesù Cristo e Dio mi ha anche permesso di allontanarmi per un periodo. Perché? Perché Dio ha permesso? Perché noi abbiamo il libero arbitrio. E Dio non dice, voi siete robo e dovete fare solo quello. Va bene, Craig, io ti permetterò di fare questa esperienza. Non è la mia volontà, non è quella che io voglio per la tua vita. Perché il piano che io ho per la tua vita è un piano meraviglioso, un piano di benedizione, un piano glorioso, in ogni cosa, materiale, fisico, spirituale. Il mio piano per te è una cosa meravigliosa. come i miei figli, io posso dirgli, Joshua e Abigail, non andate nella strada di Mercato Vecchio, ecco la strada che scorre sopra casa mia, perché le macchine corrono molto veloce e sarete schiacciati dalle macchine, sarete uccisi o feriti. Giocate nel giardino. Io ho fatto questo giardino per voi. Ho piantato dei alberi per voi. Ho tagliato l'erba per voi. Ci sono i giochi qui, invitate i vostri amici, giocate in questo bel posto che ho fatto per voi. Ma tante volte anche noi siamo figli ribelli. No, no, voglio provare la strada, perché è vietato. Lui mi ha detto di non andare nella strada, ci devo andare per forza. Boom! Papà! Oh padre, perché mi hai permesso di essere investito da quella macchina? No? Il Signore dice, Craig, non ho permesso io, tu hai voluto. Tu hai voluto giocare in mezzo alle macchine e sei stato investito. Ma anche se sei stato investito, io ti prenderò. Io fascerò le tue ferite e ti porterò di nuovo nel giardino mio che ho preparato per te. E questo è il patto che Dio ha stabilito con noi, fratelli. Il piano che Dio ha cominciato nella tua vita non è una cosa mezzo fatto, non è una cosa fatta come farò io, Craig Kwan, nella vostra vita, no? Può darsi che la Chiesa sarà mezzo fatto finché tornerà il Signore, io spero di no, ma può darsi, no? Ma il Signore non dice io farò a metà questa opera nella tua vita, ti adotterò come mio figlio, e poi a metà strada ti lascerò. No, io assicurerò che in un modo o l'altro tu sarai conforme all'immagine del mio figlio. L'immagine di Gesù Cristo com'è, fratelli? Glorioso, perfetto, senza peccato. L'immagine di Gesù Cristo è la perfezione. E tornando in Romani 8, Dio dichiara, perché noi crediamo che lo Spirito Santo ha ispirato Paolo a scrivere queste parole, poiché quelli che ha preconosciuti li ha predestinati a essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quindi Dio, il destino che Dio ha per la tua vita, e che tu un giorno sarai conforme all'immagine di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Io, per me è molto una cosa di grande allegria, perché so che mio Padre Celeste completerà l'opera che ha cominciato nella mia vita. Sono sicuro. E mi dà una grande forza. Mi dà, anche se Bush va in Nord Corea, puoi andare dove vuole, non mi interessa. Ma io so che mio Padre Celeste non lascerà a metà questa opera. Non so voi, tutti voi le vostre passate, ma alcuni sapete che quando io avevo 14 anni, mio padre un giorno è tornato a casa, mia mamma ha scoperto che lui aveva un amante, c'era una grande litigata fra di loro e mio padre ha lasciato la nostra famiglia. Questo mi ha ferito molto, ha segnato la mia vita e perciò sono entrato nella delinquenza, nella droga, in tante cose bruttissimo. Però, fratelli, sapete una cosa, io so che mio Padre Celeste non mi abbandonerò mai. Come ha fatto mio padre? Mi ha abbandonato, è stato terribile. Alcuni di voi magari siete stati anche abbandonati dai genitori. Ma il Padre Celeste non farà così, fratelli. Non mi lascerà lì da solo. Lui ha dichiarato, non ho dichiarato io. Gloria a Dio, fratelli. E anche Paolo, in versetto 31, dice, che diremo dunque circa queste cose? Paolo dice, non ho parole, Signore, per esprimere quello che hai fatto per me. Non so se avete mai letto verso la fine della vita di Davide, lui ha fatto questa preghiera al Signore, quando Dio ha detto, io ho stabilito un patto con te, e io ti benedirò, e io farò, avete letto mai questi versetti? Dio ha detto, io farò tutte queste cose per te. Ma perché? Perché Davide era bravo. No, Davide era un adultero. Davide aveva ammazzato un suo migliore amico. Certamente non era per la bravura di Davide, era per la grazia di Dio. Per la mia grazia io ti benedirò. E qual era la risposta di Davide? Chi si ricorda? Davide dice: non sono parole per esprimere quello che tu hai fatto per me. Non ho parole. E anche Paolo dice: che diremo? Alleluia, io dirò, gloria al Signore, che questo piano di Dio è perfetto. Dio non mi ha adottato, ha detto, Craig, tu sarai mio figlio, e poi, se sbagli una volta, poi, via. Che diremo dunque, cerca queste cose, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dio è con noi, fratelli. Amen. Ditelo, Dio è dalla mia parte, Dio è per me. Tanti di noi pensiamo che Dio è contro di noi, ma Dio è per noi. Non so, io ero un matto prima per il football americano, e il Signore poi mi ha liberato da questa idolatria, forse alcuni di voi nel calcio, ma mi piace ancora guardare il mondiale. E mi ricordo quando c'era gli Stati Uniti contro Corea e questi altri, e gli americani avevano la palla e andavano giù. Sai, io non so se avete sperimentato, sai, tipo volevo trasmettere energia, no? Fino a Corea. Avete mai fatto così? Tipo, tira, tira, Cioè, volevo trasmettere la mia energia. Dai, ragazzi, io sono con voi, l'America! Dio è con noi. Dio in cielo adesso che tifa per te. Dai, figliolo, vai avanti. Io sono con te. E io sarò con te fino alla fine. Questo è il mio patto. Non mi ritirerò da te. Abbiamo già letto, non ho scritto io questo. Io non mi ritirerò dalla tua vita. Io sono con te. Dio è per noi. Dio tifa. Dio tifa per noi. Dai, Gabriella, ce la farai. E io lo assicurerò che tu ce la farai. Dai, Gianni, non scoraggiarti. Io sono con te. Io sono Dio onnipotente. Tu sei mio figliolo. Non ti abbandonerò. Versetto 32. Come possiamo sapere che Dio è con noi? Versetto 32, Paolo ci dà la risposta. Certamente colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Quindi Paolo dice, fratelli, sorelle, comprendete? Dio ha dato suo figlio per voi, per te. Alleluia. Grazie, Padre. Io non ho meritato, ma tu hai dato, perché sei un Dio di amore, sei un Dio meraviglioso, e tu sei per me. Non sei contro di me. Tanti di noi leggiamo questi, ma viviamo che crediamo Dio è contro di noi, no? Il diavolo è contro di te, ma Dio no. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Nessuno. Il nemico è contro di noi, tutti i demoni sono contro di noi, ma in confronto a Dio che cosa sono? Sono niente. Anche noi tante volte noi sbagliamo nel paragonare Satana con Dio. Come Star Wars, no? C'è la forza c'è la forza, giusto? Mi sembra. C'era la forza, e chi usa la forza per bene, la luce, la tenebre, quindi come due posizioni opposte che si combattono, e poi alla fine il bene appena vince, no? Come si chiama? Luke Skywalker contro Darth Vader. No, il bene alla fine appena vince. E purtroppo anche noi tante volte come credente trasferiamo questa immagine anche a Dio e Satana, che loro stanno lì a combattere qua e là. Noi possiamo paragonare Satana a un arcangelo come Michele e Gabriele in potenza, ma non potremo mai paragonare Satana con Dio. Dio è l'Onnipotente, Lui è il Creatore. Satana è un essere creato. Quindi è completamente soggetto alla sovranità e alla potenza di Dio. È un burattino. Anche noi quando eravamo nella Barchessa, un piccolo esempio, il comune si è scagliato contro di noi, ci hanno cacciato fuori dalla Barchessa. Questo era un attacco di Satana, chiaramente. Lui non ha voluto che eravamo lì vicino al parco ogni domenica mattina a cantare le lodi di Dio. Satana vuole che la gente va al parco a dire le bestemmie di Dio, no? Dava molto fastidio e quindi Satana ha fatto un piano. Io opererò attraverso il sindaco, il consiglio comunale, per cacciare via questi. Ma noi, grazie a Dio, il Signore ci ha dato la grazia ogni domenica di fare la riunione nel parco. E Silvana Zande Giacomo, che non è presente questa mattina, lei ha conosciuto la Chiesa perché noi eravamo lì nel parco. Lei era uno di quei artisti, quella prima domenica, per chi era presente, che aveva i suoi quadri lì a fare una mostra. E lei ha visto queste persone che cantavano le lodi di Dio. Quindi il nemico ci ha attaccato, ma Dio alla fine ha fatto per il bene. Ha portato nuove anime nella Chiesa attraverso questo. E anche nella tua vita è così. Versetto 33, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che giustifica. Quindi chi può porre un'accusa contro di te? Nessuno. Perché Dio è colui che ti ha giustificato. Dio è colui che ti ha perdonato. Dio ha dato suo figlio per te. Chi è l'accusatore dei fratelli? Apocalisse dice che è Satana che ci accusa giorno e notte davanti al nostro Dio. Dobbiamo stare attenti che non facciamo anche noi l'opera di Satana, accusare i fratelli. È lui che accusa i fratelli. E anche, versetto 34, chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, inoltre anche risuscitato. Egli alla destra di Dio e anche intercede per noi. Quindi chi può condannarci? Nessuno. Il diavolo vuole condannarci, fratelli. È importante che comprendiamo la differenza fra la condanna del diavolo e la convinzione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, quando noi pecchiamo e sbagliamo, ci compunge, ci convince del peccato, e lo Spirito ci dice: ravvediti, Craig, chiedi col fratello o con la sorella perdono per quello che hai detto, metti a posto la tua vita, torni a Dio, metti in purezza di nuovo il tuo cammino. Ma il diavolo che cosa dice? Hai visto? Di nuovo l'hai fatto così, ma lascia perdere tutta questa cosa, tu sarai sempre legato col peccato. Il diavolo vuole condannarci e dire: Craig, tu sei così e sarai sempre così e tu sarai sempre legato, e quindi è inutile di andare avanti. Ma come ti permette di andare di nuovo un'altra volta a chiedere Dio perdono? Il diavolo vi ha mai detto questo? Solo a me? Tutti noi, no? Il scopo del diavolo è di allontanarci dal Signore, allontanarci dai fratelli, allontanarci dalla Chiesa, che siamo condannati, che siamo sconfitti, che ci chiudiamo sempre di più alla luce di Dio. Ma lo Spirito Santo ci spinge sempre: no, vai a fare pace con quella persona, vai a chiedere perdono, vai a umiliarti, Craig. Confessi i tuoi peccati, il Signore ti perdonerà anche questa, perché è un buon padre. Voi sapete che tutti noi genitori con i nostri figli combinano uno dopo l'altro, no? Non so se avete notato, ma il 24 Joshua ha voluto fare il parrucchiere, ha preso i forbici e ha tagliato i capelli. Adesso sembra Alfalfa, sai, quello delle canaglie. Così i capelli, c'è un buco qui. I nostri figli combinano sempre uno dopo l'altro, no? Ma secondo voi, io, ok Josh, basta, hai tagliato i capelli, via da casa mia, sono scocciato. Io ho visto una cosa, che Uno può commettere omicidio, puoi fare le cose più abominevoli che esistono su questa terra, ma sapete una cosa? È sempre voluto bene dalla mamma e anche dal papà di solito. E i genitori, se i figli si pentono, si rivedono sempre, ricevono di nuovo, e quanto di più nostro Padre Celeste. Il nemico ci condanna, chi è colui che li condannerà o ci condannerà? Cristo è colui che è morto, inoltre è risuscitato, è alla destra di Dio, anche egli intercede per noi. Quindi qui parlo un po' questa figura del tribunale. Se voi siete stati giustificati dal giudice stesso, allora in tribunale chi vi deve accusare? Il giudice è tuo padre, che dice tu sei assolto. Il tuo avvocato, chi è? Gesù Cristo. Quindi Dio è sul trono lì con il martello e lui dice sei perdonato. Gesù è tuo avvocato, che al contrario di Satana che ci accusa, qui è scritto che Gesù intercede per noi. In Apocalisse ho citato già Satana, è scritto che Satana è stato cacciato sulla terra, che ci accusava giorno e notte davanti al nostro Dio, e quindi Satana vi sta accusando anche in questo momento davanti a Dio. Dio ha visto quello che ha fatto Gianni. Dio ha visto quello che ha fatto Craig. Però c'è Gesù lì, dice Padre, è sotto il sangue, è coperto dal mio sangue. Gloria a Dio. Gesù sta pregando per te e per me. Gesù intercede per noi. Non è che Gesù dice guarda Padre, basta con questo Craig, ha combinato uno in più e basta, finito. Non è così quello che Dio ha fatto per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutti il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore del macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare un attimo. Alleluia. Signore, anche noi questa mattina, che diremo a queste cose, altro che grazie Padre? Grazie Padre. Grazie Padre che non ci lascerai mai orfani, Padre. Ci hai adottati, ci hai preso nella tua famiglia, Signore. Possiamo riposare, Signore, e restare in questa verità, questa fortezza per la nostra anima, sapendo che il tuo piano per noi è stato un piano meraviglioso, è stato un piano pianificato appieno, Signore. Non hai lasciato nessuna cosa a caso. E Signore, voglio pregare questa mattina per qualunque persona, anche questa mattina che è presente, che non ha questa sicurezza, Signore. Non ha la certezza della vita eterna, Signore. Che questa mattina loro possono invocare il Tuo Santo Nome, Signore. Possono chiedere perdono dei loro peccati. Possono ravvedersi, Signore, della loro vita vissuta in contraria, Signore, alla Tua volontà, e posso